1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ed eccoci qua alla rassegna stampa per questo martedì 3 gennaio. Cominciamo dall'umore, il vostro umore, quello degli italiani, almeno secondo Nando Pagnoscelli, negli scenari pubblicati sul Corriere abitualmente, oggi pagina 4 e 5. Quali sono questi scenari? Il clima sociale è peggiorato in un anno, inflazione e guerra spaventano 8 italiani su 10. Il 2022 ha fatto registrare un netto peggioramento del clima sociale, se confrontato col 2021, l'anno della ripresa, della normalità dopo la massiccia campagna vaccinale, l'anno del significativo aumento del PIL, l'anno del governo di quasi unità nazionale guidato dalla personalità autorevole come Mario Draghi, che ha conferito al paese prestigio e considerazione, l'anno di numerose vittorie in ambito sportivo, gli europei di calcio, le medaglie olimpiche, l'anno in cui gli ottimisti riguardo al futuro personale dell'Italia prevalevano sui pessimisti. Ebbene, tutto ciò è venuto meno a seguito di due eventi che si sono palesati a inizio anno e hanno condizionato il sentiment degli italiani. Diciamo che si sono installati, va, più che il ritorno dell'inflazione e il conflitto in Ucraina, che dopo la pandemia ha minato ulteriormente il senso di sicurezza degli italiani, mettendo a repentaglio la tenuta del potere d'acquisto e l'indipendenza energetica. Quindi questo è un po' il quadro, ma nel dettaglio le cose sono un po' più interessanti, quindi vediamo il dettaglio. Il dettaglio sono: quali sono i problemi più urgenti da risolvere in Italia? Oggi l'80 era a risposta, diciamo, multipla, si potevano dare più risposte, le 84%, quindi direi decisamente schiacciante anche per una risposta multipla, è il lavoro e l'economia. Per il 55% è il welfare e l'assistenza, per il 24% è il funzionamento delle istituzioni e la situazione politica in Italia, per il 22% è l'ambiente. Come vedete, non c'è immigrazione, non c'è sicurezza, che arrivano un po' dopo, all'ottavo, nono posto, e non c'è nemmeno la guerra, le tensioni, la crisi energetica, che hanno soltanto indicate solo dall'8% della popolazione come una dei problemi. Ma alla domanda di conferma qual è il problema più urgente da risolvere nella tua zona di residenza, gli italiani intervistati rispondono: lavoro ed economia, mobilità e infrastrutture, ambiente, welfare e assistenza. È un po', come dire, a furia, dopo 20 anni di sicurezza, di allarme sicurezza, si torna un po' ai fondamentali, o caso strano ci si torna quando ormai c'è la destra al governo. Il conflitto in Ucraina, anche qui abbiamo un cambiamento rispetto ai sondaggi dell'ultimo anno. Se nel marzo del 2022 le persone, gli italiani che si dicevano dalla parte dell'Ucraina erano il 57% e coloro che si dicevano da nessuna delle due parti al 38%, con solo il 5% che stava dalla parte della Russia, oggi il dato è ribaltato: il 47% degli italiani non sta da nessuna delle due parti, sempre secondo la rilevazione dell'Ipsos di Nando Pagnoncelli. Il 45% sta dalla parte dell'Ucraina e l'8% sta dalla parte della Russia. Il consiglio per l'anno che però vi darei, o meglio, che vi dà Walter City e io colgo, propositi per il 2023 dello scrittore romano sono questi. Aspettate che prendo tutto l'occhiello. Propositi per il 2023: mai dire libertà e pace invano. Non riesco a pensare a queste due parole se non come ad aiuti per trovare un po' di luce dove dominano le tenebre, sapendo che non siamo liberi e che non avremo mai pace, ma senza profanare queste due illusioni. Mi sembrava un perfetto potenziale commento al sondaggio di Pagnoncelli sull'umore nero. Tornando ai temi, il Corriere, come vi ho detto, apre sul Qatargate. Popolare Netto nei suoi giornali, lo radiogiornali lo segue ampiamente, direi che non abbiamo nulla in più, non scopriamo nulla dai giornali, però insomma revocate l'immunità, la svolta dei PM su Cozzolino, l'eurodeputato del PD, la procura di Bruxelles presenta la richiesta anche per un altro socialista, l'italo-belga Tarabella, il Parlamento europeo pronto a dire sì, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la maltese, dice nessuna impunità. Ma Manon Oubry, l'eurodeputata della sinistra, capogruppo della presidente della sinistra europea, dice: penso che la revoca dell'immunità sarà votata a larga maggioranza. Il voto è segreto, non sapremo chi vota cosa. Sono prudente sull'attitudine del Parlamento, che potrebbe limitarsi a puntare il dito sui due deputati senza considerare l'ampiezza del fenomeno che c'è dietro. Questo scandalo ha fatto emergere un iceberg. C'è un sistema democratico che è malato, se non si cambia per fare in modo che queste pratiche non siano più possibili, allora si passerà solo da uno scandalo a un altro. L'apertura di Repubblica, ve l'abbiamo detta, sono le bollette che non scendono, o meglio il gas scende, le bollette no. Vediamo anche qui rapidamente, altro tema molto arato, caldo e risparmi, il gas si sgonfia, l'Europa vede un anno di ribassi, il taglio dei consumi e le alternative all'importo russo abbassano il costo del metano, per i prossimi mesi le quotazioni oscillano tra i 70 e i 90 euro allontanando gli scenari peggiori, quindi no razionamento e così via. Il prezzo è precipitato rispetto al picco della scorsa estate, ma resta comunque superiore ai valori storici, forse per questo non scende. Andrea Greco analizza tutto il mercato e il prezzo ormai diciamo che oscilla nel lato basso ai 70 euro, non ai 43 a cui dovrebbe arrivare, ma insomma neanche ai 346 del 26 agosto scorso, ma per i cali in bolletta bisognerà aspettare, non saranno per tutti, scrive Rosario Amato. A dicembre le tariffe saliranno ancora del 15-20% e questo è veramente incredibile. Senza nuovi rialzi, i primi benefici arriveranno dalla fine di gennaio sul mercato tutelato. Questo è il risultato della giungla dei contratti. Il prezzo del gas scende, le bollette no, non è detto che scendano nemmeno a fine gennaio. Oggi l'area pubblicherà il dato definitivo, ve l'ha detto prima anche Diana Santini, se verranno confermate le previsioni degli analisti l'aumento delle tariffe si attesterà tra il 15-20%. E allora quando i consumatori potranno finalmente beneficiare dei cali? Se la tendenza viene confermata, dipende dal contratto che avete, ecco, questa è la vera risposta. Per gli utenti del mercato di maggior tutela il riferimento è alla media del mese, dunque se non ci sono rialzi poi a gennaio cominceranno a vedere qualche ribasso, per gli altri dovranno aspettare. Eccoci, allora è il gas su Repubblica e direi la Costituzione, dove la vediamo? Allora facciamo un accenno all'insieme del pacchetto dalla stampa, va, facciamo prima. Prima facciamo il lavoro. Lavoro e autonomie, c'è scontro, scrive la stampa. I sindacati sono in rivolta, Calderone sbaglia sul salario minimo, CGIL e UIL contro la ministra, servono risposte immediate, Landini convoca la segreteria prima dell'incontro con il governo. Cosa aveva detto la ministra del lavoro Calderone? Aveva proposto ieri un'agenda alle parti sociali per il 12 gennaio, un tavolo sulla sicurezza, il 19 quello sulla riforma delle pensioni. Non si parla di redditi, non si parla di contrattazione redditi, insomma quello che vorrebbero i sindacati, si parla di tagliargli di nuovo le unghie e tutto qua. Quindi risponde una della segreteria della CGIL, Francesca Redavid, che dice: va bene valorizzare la contrattazione, ma serve una soglia legale sotto la quale non si può scendere, una soglia legale di salario, immaginiamo ovviamente. Non c'è bisogno di una legge, le sigle più rappresentative devono stabilire gli standard per tutti, risponde la CISL, che è in questo momento ha rotto un po' l'alleanza con CGIL e UIL, più governista, più mediatrice, e quindi sì, d'accordo, i sindacati in rivolta, ma diciamo forse due, non due della Confederale, e poi ovviamente ci sono i sindacati di base che lo sono un po', come dire, costitutivamente. Evitiamo giochi da apprendisti stregoni, col presidenzialismo si rischia l'autocrazia. Un articolo, un'intervista al costituzionalista della Sapienza Gaetano Azzeriti, che però non vi leggo perché sarà nostro ospite tra poco e quindi glielo chiediamo direttamente, è inutile leggerlo altrove. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle riforme, vediamo se riusciamo a trattarle qua sul Fatto Quotidiano. Le riforme sono due, da una parte c'è il presidenzialismo di Giorgia Meloni e dall'altra parte l'autonomia della Lega. Prendiamo da Repubblica del Fatto Quotidiano, vediamo un po' che cosa riusciamo. Ecco qua, sul presidenzialismo, le condizioni di Meloni. Scrive Tommaso Cirego a pagina 10 di Repubblica, secondo la leader c'è una precondizione per affrontare il delicato dossier del presidenzialismo seguendo la via maestra della bicamerale. Deve essere evidente però la volontà dell'opposizione, o di parte di essa, di procedere assieme alla destra nella direzione di un intervento condiviso sulla carta. Altrimenti la maggioranza farà da sola, senza commissione, senza mediare. Cioè, la proposta di Meloni è: o siete d'accordo con me oppure faccio da sola. Non mi sembra che si possa chiamare proposta. Comunque vabbè. E dunque bicamerale se possibile, ma se invece la tattica delle minoranze sarà quella di provare legittimamente a frenare una riforma presidenziale, allora Meloni cercherà di procedere comunque sfidandoli in Parlamento. Sarà anche la ministra per le riforme Elisabetta Casellati a sondare il terreno, quindi direi che hanno inviato anche una che non è proprio amatissima dalle opposizioni, direi che il sondaggio probabilmente non andrà in grande, cioè ci si può aspettare che non andrà a risultato, a successo. L'altro dossier sensibile è l'autonomia, il vero scoglio delle prossime settimane, materia su cui vigila con attenzione il Colle. Per evitare di penalizzare il Mezzogiorno, si moltiplicano i dubbi di Meloni attorno al progetto leghista. Lo stesso malumore coinvolge diversi governatori del centrodestra del sud. Il tutto sembra spingere Palazzo Chigi a rallentare la corsa dell'autonomia o a legarla anche nei tempi al progetto presidenzialista. Giorgia Meloni ha detto a giugno deve arrivare la riforma presidenziale. Peccato che Calderoli aveva detto a gennaio arriva l'autonomia, è un suo ministro. A spinge il Partito del Nord a minacciare privatamente ritorsioni proprio contro il presidenzialismo. La reazione della Lega non si fa attendere, il ministro Calderoli lancia avvertimenti, il presidenzialismo è una modifica costituzionale, richiede 4 passaggi parlamentari, è una strada completamente diversa dalle autonomie, dice lui, perché Calderoli ha scritto nel suo disegno di legge che le autonomie si fanno praticamente senza voto del Parlamento, perché non toccherebbero, secondo lui, la Costituzione. Così, come dire, dare la scuola alle regioni gli sembra che ci sia scritto nella Carta Costituzionale. È un uomo del fare, Marco Palombi, a pagina 3 del Fatto Quotidiano, o almeno così ritiene il presidente Attilio Fontana, e dunque nel primo giorno lavorativo dell'anno Calderoli ha fatto un viaggio a sud, è andato in Calabria a vendere la secessione dei ricchi, scrive Palombi, come un'opportunità. In CDM deve arrivare a gennaio, l'autonomia sia slegata dal presidenzialismo, è un tema su cui sta lavorando bene e molto il Fatto Quotidiano. La legge Calderoli è una fregatura per il Mezzogiorno, un favore alle regioni più ricche del paese, che lo sono anche con gli squilibri descritti. E quali sono gli squilibri? Vediamo un po', adesso ve li dico tutti, sono una valanga di numeri, quindi bisogna che ne scelgo uno. Eccolo qua, un esempio noto, una comparazione tra Reggio Emilia e Reggio Calabria, 171.000 abitanti, 180.000. I dati sono sorprendenti per l'istruzione, Reggio Emilia spende 28 milioni, Reggio Calabria 9. Per la cultura Reggio Emilia 21 milioni, Reggio Calabria 4. Per le infrastrutture Reggio Emilia 54 milioni, Reggio Calabria 8. Si dice che non c'è, come dire, che è necessario un fondo di perequazione tra nord e sud. Questo fa il fondo, riperequa i fondi che sono capaci di destinare ai territori, è quello che non vorrebbe la Lega, cioè ognuno spende quel che è capace di raccogliere dalle sue tasse. Un po' il concetto, adesso per banalizzarlo, semplificarlo, ma neanche tanto. Anche qui c'è un intervento di Azzariti, Gaetano Azzariti, costituzionalista, sulla Costituzione editoriale del Manifesto, l'attacco alla Costituzione e la sinistra non c'è, ma anche qui perché leggervelo se poi abbiamo lui che ce lo racconta tra poco. Questo è la partita, diciamo, il grosso della partita politica di questi giorni. Vi ricordiamo la buffata di altri 1000 funzionari e ministeri amici titolata dal Fatto Quotidiano. C'è qualcosa di più, almeno su diversi quotidiani, noi lo leggiamo sul Manifesto, c'è un fatto politico a sinistra. No al suicidio nel Lazio, Barca lancia l'appello, PD e 5 Stelle, trovate un'intesa, tra i firmatari il Nobel Parisi, Luciana Castellina, Ferraglioli. L'economista Barca dice: la destra attacca il welfare, bisogna provare a fermarla. Un tweet di Fabrizio Barca, cavallo di Capodanno, scatena la rivolta di quelli che non accettano il suicidio del centro-sinistra alle regionali del Lazio. PD e 5 Stelle nel Lazio, siete grotteschi, chiudetevi in una stanza, menatevi, trovate un punto di caduta, scrive l'economista. Accordatevi su 5 obiettivi, concordate una bella giunta con dei bei nomi, uno dei due candidati si ritiri e faccia il numero 2 dell'altra o dell'altro. Non diteci che è impossibile. I due candidati sono Donatella Bianchi per i 5 Stelle e Alessio D'Amato, l'uscente assessore alla sanità. Non è impossibile, vi ricordiamo che governavano già insieme nel Lazio. Il tweet da oltre 50.000 visualizzazioni, partono le telefonate, si fa la lettera, si uniscono un sacco di nomi della sinistra e insomma c'è il testo dell'appello per riuscire a convincerli a mettersi insieme. Migranti, Mattarella firma il decreto che ferma l'ONG, il testo è inviato alla Camera, mentre Medici Senza Frontiere, lo avete sentito, la GeoBarents andava al salvataggio il quarto di una barca segnalata, che purtroppo però segnalata non è e quindi non si trova più. Ci manca di occuparci, per carità, di tantissime cose. Iniziamo a occuparci delle Olimpiadi, perché il Fatto Quotidiano ha una notizia che non ha nessuno importante. Si è tanto discusso la firma Lorenzo Vendemiale a pagina 2, si è tanto discusso della famosa pista di bob a Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi, ecomostro che agita gli ambientalisti, salasso che fa ribrividire i contribuenti, 85 milioni di euro, ma che tanto piace ai veneti politici in testa a Zaia. Perché? Perché c'hanno la pista di bob olimpica. L'iter procede, hanno rifiutato anche, si era offerta Innsbruck per ospitare le gare, l'iter procede, gli organizzatori sono convinti che faranno quadrare i conti. Ma il vero tallone d'Achille del dossier è sempre stato un altro. A una ventina di chilometri da Trento, a Baselga di Pinè, un comune di 5.000 persone, un palazzetto di altrettanti posti, che il CIO aveva detto, guardate, che richiede un'attenta analisi, avete il budget sottostimato. Gli italiani con la solita facciloneria rispondono con 3 anni di ritardo. La pista di pattinaggio esiste già, ma ha un problema, è scoperta. Gli standard olimpici impongono che si gareggi al chiuso, ci vorrebbero un intervento da 30 milioni, già lievitati a 50, con l'incognita poi della manutenzione, di chi poi se la prenderà in gestione. Basti dire che Fincantieri aveva presentato un astronomico project financing da 180 milioni, sono tutte follie insostenibili per il piccolo comune di Baselga. Allora cosa si fa? Alla fine si torna indietro, la pista di pattinaggio di Baselga di Pinè, autentica cattedrale nel deserto, andrà invece, gli manca la copertura, gli manca tutto, si sposta all'Oval di Torino, perché già quella che era stata costruita, usata per i mondiali di un bel olimpici, scusate, per le Olimpiadi di un po' di anni fa a Torino, così anche il Piemonte entrerà, come voleva dall'inizio il presidente del CONI Malagò, entrerà nella Milano Cortina, che vi ricordate doveva essere Milano Cortina Torino, e invece non lo è stata, insomma, per la chiusura di Lombardia e Veneto al Piemonte. Contratti, non vi avevo segnalato che c'è l'assalto al decreto dignità dopo il reddito di cittadinanza, scusate, torno indietro al lavoro. Dice a pagina 4 Roberto Rotunno, pagina 4 del Fatto Quotidiano, il governo pronto a smantellare l'uso delle causali per liberalizzare di nuovo i rapporti senza vincoli sino a 3 anni, cioè quello che introduceva di fatto il decreto dignità con il fatto di procedere dopo tot tempo alle assunzioni. Almeno ci sarebbe l'intenzione di smantellarlo e tornare a una maggiore flessibilità ancora dei contratti a tempo determinato. Sto guardando se abbiamo quasi letto tutto, sì, quasi tutto dalle mie segnalazioni, però manca una cosa. Cosa manca? Manca lui, il nominato, che non è in questi giorni di Papa, è tornato a essere nominato. Anche lui ce ne parla, Corrado Augias, a pagina 9 di Repubblica, eccolo qua. L'eterno ritorno del demonio. Nel colloquio con Ezio Mauro, Monsignor Georg Genswin ha pronunciato parole sorprendenti, non solo perché desuete, per le implicazioni che comportano. In Vaticano ha detto: il diavolo ha agito contro Benedetto XVI, in morte di un pontefice che comunque lo si giudichi avrà certamente un posto nella storia del cristianesimo, si riaffaccia dunque l'eterno nemico. Il diavolo, demonio, Satana, Lucifero, Belzebù, il principe di questo mondo, l'angelo ribelle, il maligno, l'incarnazione del male. Si è trattato di un richiamo toccante e inquietante, che io ricordi l'ultimo richiamo alla malvagità demoniaca è stato quello di un turbatissimo Paolo VI, che nel remoto 1972 ebbe il presentimento che qualcosa di molto negativo avesse cominciato ad investire la Chiesa. In una lettera venuta alla luce tempo dopo evocò anche egli il demonio. Si direbbe, scrisse, che da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. C'è il dubbio, c'è l'incertezza, c'è la problematica, c'è l'inquietudine, interrogativi angosciosi che sono ancora lì. Anzi, oggi, dice Corrado Augias, forse più gravi di quanto fossero mezzo secolo fa. Anche il principe delle tenebre, a dispetto del luminoso nome di Lucifero, è ancora in azione. Satana affonda le sue radici nell'apocalittica giudaica, ha completato la sua fisionomia nella teologia cristiana, ha imposto la sua presenza nei secoli, mutevole, versatile, astuto, invincibile, soprattutto necessario. Il teologo inglese John Wesley, non senza ragione, si chiedeva già nel XVIII secolo come avrebbe potuto un Dio perfetto creare un mondo così pietoso. Senza diavolo non c'è Dio. E viceversa, senza diavolo non esiste giustificazione all'eterno problema mai risolto della presenza del male nel mondo. Unde malum, si chiedeva già Sant'Agostino, dov'era Dio mentre i nazisti sterminavano milioni di esseri umani? Si è chiesto il filosofo Hans Jonas nel suo importante saggio Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Come può un Dio onnipotente e infinitamente buono consentire che tali efferate crudeltà avvengano senza battere ciglio, per così dire? Come permettere che venga crudelmente sovvertito l'ordine della sua creazione? Il diavolo è la risposta. Corrado Augias poi va avanti molto, vi ho letto solo la prima colonna di un articolo di 4, un pezzo davvero davvero interessante, come ovviamente scritto magistralmente, perché no, tornarsi a occupare del diavolo. Io invece vi dedico intanto questa fantasy, perché poi dopo abbiamo bisogno, parleremo ancora molto, abbiamo bisogno di ascoltare tante cose diverse, quindi adesso è il momento dell'omaggio agli Earth, Wind & Fire, al loro Freddie White, batterista, morto giusto ieri o stanotte, aspetta che lo controllo prima di dire stupidaggini, 67 anni, sì, stanotte di fatto. Questa è Fantasy, Earth, Wind & Fire. Seconda parte per la Radio Sveglia stamattina, dopo la rassegna stampa proviamo a uno sguardo sull'Ucraina, i fronti terrestri in stallo, i duelli a distanza, i tre assi del conflitto, l'inverno che rallenta le operazioni, ma mica tanto perché le battaglie proseguono ovunque, la lunga guerra marcia seguendo tre assi, scrive oggi sul Corriere della Sera Andrea Marinelli e Guido Olimpio, scrivono: i fronti terrestri in stallo quasi, i duelli a distanza con i bombardamenti, la catena dei rifornimenti, abbiamo visto anche un bombardamento ucraino che anche significativo, insomma, con moltissime vittime tra i soldati russi. L'inverno ha rallentato le operazioni di ampio respiro, ma non ha fermato la carneficina. Ovviamente la battaglia attorno a Bakhmut nella regione orientale, con la Wagner che prova a sfondare usando tutto quello che ha, ma con la missione che avete sentito poco fa anche nel nostro GR, che non ce la possono fare. Insomma, gli osservatori continuano a prevedere una prossima avanzata ucraina in direzione di Melitopol, ma si aspettano anche una controffensiva russa. Sul campo c'è Marta Serafini, che noi abbiamo, anzi che la nostra Martina Stefanoni ha raggiunto ieri, e questo è il suo racconto dal campo. Eccolo.
Continuano i raid, per lo più con droni iraniani, e sono stati lanciati anche sulla regione di Dnipro e anche sulla regione di Zaporizhia. Ovviamente la capitale continua a soffrire blackout energetici ed è alta l'attenzione, perché le forze ucraine avvertono della possibilità che nelle prossime settimane Mosca riprovi anche ad attaccare via terra. Si pensa a un'offensiva probabilmente dalla Bielorussia via terra, dopo che nelle prossime ore Putin annuncerà la ripresa della mobilitazione. Quindi è atteso un nuovo attacco, anche alla luce del fatto che è stata diffusa la notizia che nella notte di Capodanno, tra il 31 e l'1, mentre su Kiev continuavano a piovere i droni iraniani lanciati da Mosca, nel frattempo le forze ucraine colpivano una base militare russa ad Andivka, vicino, quindi a est, in Donbass, vicino a Bakhmut, uccidendo, si dice, più di 400 militari, anche se 400 militari russi, anche se Mosca dichiara, riconosce la morte di una sessantina di loro. Sarebbe stato questo un attacco condotto con gli IMARS, quindi con il sistema missilistico fornito dagli Stati Uniti all'Ucraina, ed è un attacco che è stato riconosciuto anche da alcuni blogger e commentatori militari russi, che hanno criticato anche la decisione di ammassare così tanti uomini in uno stesso posto, perché se è vera la cifra di 400 stiamo parlando comunque di un attacco molto, molto importante. Quindi ci si aspetta anche una reazione probabilmente a questo, o probabilmente gli attacchi delle ultime ore su Kiev sono anche una risposta a questo. Quindi chiaramente il conflitto continua, quello che Kiev teme di più è un attacco. Adesso le temperature sono alte rispetto alla media, però quello che si teme è che nelle prossimi giorni è previsto un abbassamento delle temperature e un nuovo attacco alle infrastrutture energetiche, che potrebbe causare molti più problemi di quelli che fin qui Kiev ha già dovuto, e i cittadini di Kiev hanno dovuto affrontare.
E la vita, diciamo, quotidiana a Kiev com'è in questi giorni?
In questi giorni la città continua a subire blackout, quindi razionamento di elettricità, quindi blocchi delle connessioni internet, dei riscaldamenti, soprattutto nei quartieri più periferici della città. Quindi è una vita che cerca di andare avanti il più possibile grazie ai generatori. Chi può permettersi un generatore ovviamente ce l'ha, ma chi non se lo può permettere non ce l'ha, e quindi rimane senza luce. Le strade di notte non sono illuminate, quindi bisogna girare con le torce, con le pile. Coprifuoco che scatta alle 23 ovviamente comporta il fatto che trovare un taxi tra le 10 e le 20, tra le 22 e le 23 è molto complicato. I ristoranti cercano in tutti i modi di rimanere aperti, però non sempre questo è possibile, proprio a causa anche dei blackout. E quindi è una vita complicata, appunto. È stata gli attacchi anche durante la notte di Capodanno, l'abbiamo visto, è stato colpito anche un hotel nel centro della città, è stato ferito un giornalista giapponese. Ovviamente ogni volta che suonano gli allarmi si scende negli shelter di notte, oppure si scende in metropolitana di giorno, perché ovviamente in qualunque momento potrebbero cadere dei droni o dei detriti colpiti dalla contraerea.
E ormai è quasi un anno che si combatte, l'umore tra la popolazione qual è?
Sicuramente c'è fatica, questi ultimi attacchi sono stati fatti, denunciano gli ucraini, anche per fiaccare il morale della popolazione, ma c'è costante una volontà appunto di una richiesta di resistere a Mosca, di non capitolare, di non sedersi al tavolo delle trattative, tanto meno ora che i territori conquistati dai russi si sono ridotti notevolmente. Se pensiamo rispetto a febbraio, che cos'era marzo, stiamo parlando di una porzione di territorio che si è ridotta notevolmente. Addirittura alcuni report di intelligence ucraina dicono che Mosca avrebbe missili a sufficienza solo per due altri attacchi di larga portata. Quindi non c'è assolutamente in questo momento da parte di nessuno la richiesta di sedersi al tavolo. Certo è che la popolazione è stanca, soprattutto per i giovani diventa, se la vita quotidiana diventa sempre più difficile, c'è anche della stanchezza relativa al fatto, soprattutto tra i ragazzi maschi più giovani, il fatto di non poter uscire dal paese, perché appunto a causa della legge marziale, qui non c'è la mobilitazione, ma viene vietato l'espatrio agli uomini arruolabili, quindi c'è stanchezza in questo senso sicuramente, ma non è stanchezza e non è sicuramente un sentimento contrario alla guerra in questo momento.
Faccio un'ultima domanda su questa ipotesi che citavi anche tu, appunto, che l'esercito russo potrebbe essere a corto di missili. Non so se da lì, parlando con le persone, si ha un'idea un po' più chiara, se è un'opzione verosimile, se è credibile.
Ovviamente i civili, non, come, non, non, nessuno lo può sapere, i rapporti di intelligence, anche, ripresi anche poi dai quotidiani statunitensi e la stessa intelligence ucraina, diciamo che hanno sottolineato la possibilità di questo rischio, ma hanno anche sottolineato come in questo momento non ci siano molti segnali, anche a livello di immagini satellitari, e a livello di, appunto, di informazioni di intelligence, che questa sia allo stato attuale una possibilità, è una possibilità ma non è una certezza, e non ci sono così tanti elementi che al momento facciano pensare che si tratti di una cosa immediata. Si parla più che altro di febbraio, quindi che sia un piano, probabilmente che Mosca stia cercando di mettere a punto, anche perché abbiamo visto come Putin abbiamo incontrato nell'arco di pochissimi giorni, 3 volte, abbia visto una volta a Minsk e 2 volte in Russia, abbia visto Lukashenko, il presidente bielorusso, quindi qualcosa lascia intendere. Questi sono dati, elementi che lasciano intendere che potrebbe esserci qualcosa in atto, però ovviamente poi bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime ore, nelle prossime settimane.
Questa era Marta Serafini, intervistata da Martina Stefanoni. Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera in Ucraina, ormai da avanti e indietro da lungo, lungo tempo, in questo quasi anno di guerra. E torniamo invece alle cose più della politica italiana, però insomma cose tra virgolette, perché qui si toccano argomenti davvero complessi, importanti, che segnano il rapporto tra non solo i cittadini e lo Stato, ma segnano la stessa tenuta del meccanismo con cui abbiamo conosciuto funzionare fino adesso il nostro rapporto tra governo, Parlamento, cittadini stessi. Insomma, la Costituzione, la riforma del presidenzialismo da una parte, su cui Giorgia Meloni ieri ha ribadito priorità assoluta per lei verso giugno, e dall'altra parte invece quella più in sordina dell'autonomia via decreto, via disegno di legge del governo del ministro Calderoli. Oggi vi ho anticipato intanto un editoriale sul manifesto che riguarda proprio la riforma costituzionale e il ruolo che la sinistra dovrebbe avere, e dall'altra parte la riforma costituzionale tout court, un'intervista sulla stampa al professore di diritto costituzionale, si dice costituzionalista, dell'Università La Sapienza di Roma, Gaetano Azzariti, che è in linea con noi. Buongiorno professore, intanto.
Buongiorno a lei, buongiorno all'ascoltatore.
Grazie. Oggi non abbiamo, come dire, anticipato, insomma, alcuni pezzi, brani, alcune frasi, riflessioni del suo pensiero. Adesso abbiamo l'occasione di ascoltarla. Era particolarmente concentrato, di più ovviamente, sul, diciamo, la parte grossa delle riforme, quella del presidenzialismo, che sembra essere davvero un po' un manifesto risolutivo, identitario per questa legislatura, almeno così sembra averla messa la Presidente del Consiglio, che parla di proposta alle opposizioni dicendo: se siete d'accordo con me facciamo la bicamerale, se non siete d'accordo con me vado avanti a colpi di maggioranza. È più o meno questo lo scenario per una riforma che, ricordiamo, bicamerale o no, ha bisogno di 4 passaggi parlamentari. È la destrutturazione di quello che abbiamo conosciuto come l'equilibrio costituzionale e politico del nostro paese dal 46 a oggi. Lei come la giudica intanto questa fase? Perché sappiamo già il suo pensiero sul presidenzialismo un po', ma come lo giudica questo momento politico?
Beh, insomma, io credo che sia poco da discutere. Se dovessero andare in porto tanto la riforma presidenziale, la forma di governo, quanto la devoluzione, cioè la forma di Stato, avremo un'altra Repubblica. Questo è un dato di fatto. Quindi, in qualche modo, dobbiamo porci seriamente il problema se quest'altra Repubblica, cioè l'abbandono della nostra democrazia costituzionale per come l'abbiamo costruita, è cosa buona e giusta. Gli amanti, diciamo così, della nostra Costituzione dovrebbero farsi qualche domanda molto seria. Per quanto riguarda il presidenzialismo, io le posso dire questo: io capisco bene l'attuale maggioranza, capisco bene in particolare il Presidente del Consiglio, che è esponente di una destra storica, ha rivendicato anche le sue origini, o comunque ha dato un ruolo alle sue origini, dicendo che ha avuto un ruolo importante in Italia il partito a cui ha aderito da giovane, cioè il Movimento Sociale Italiano, che aveva e ha storicamente il presidenzialismo come obiettivo storico. Ove conseguisse questo obiettivo, avrebbe realizzato un grande successo, appunto, di carattere storico. Capisco meno chi, almeno secondo tradizione, secondo antica tradizione, poi un po' abbandonata in realtà, al presidenzialismo si è sempre opposto. Adesso tutto può succedere, si può cambiare idea, però certamente l'onere di giustificare o comunque di riflettere criticamente magari su la modifica della forma di governo parlamentare in presidenziale, abbandonando quella che almeno fino a un certo punto, almeno fino al 97, erano le battaglie storiche di centralità del Parlamento, di razionalizzazione delle forme di governo parlamentare, perché tutto questo è stato abbandonato a favore dell'elezione del capo, poi presidenzialismo, semipresidenzialismo, lo vediamo, però appunto l'idea che in qualche modo l'abbandono mi faccia dire da parte di tutti del ruolo del Parlamento, da parte di tutti, perché voglio dire, oggi è un dato anche questo obiettivo che il Parlamento, il nostro Parlamento, il Parlamento italiano è tra i più reietti, abbandonati, marginalizzati rispetto alla forma di governo, è, come leggiamo sui giornali, sostanzialmente un attore secondario rispetto al governo, rispetto allo stesso Presidente della Repubblica, nostro garante che equilibra i poteri. Il Parlamento è stato abbandonato a se stesso. Perché è stato abbandonato a se stesso? Perché non si può riprendere una riflessione critica, autocritica su un ruolo autonomo che dovrebbe esercitare il Parlamento in Italia, così come lo esercita, per esempio, come lo esercitano anche parlamenti o congressi o comunque organi rappresentativi in forme di governo presidenziali. Si parla tanto degli Stati Uniti, per dire forma di governo presidenziale, ci si dimentica però che negli Stati Uniti c'è un congresso, un'assemblea, un senato, che non ci mettono un secondo a dire no al presidente eletto, cioè certo. Sono contropoteri molto,
anzi,
molto
ma
forti.
Professore, lei adesso mi perdoni la schiettezza, ma lei sta parlando a teme in qualche modo, se ho capito il suo ragionamento, teme che 5 Stelle, PD e il Terzo Polo, che sono poi il grosso dell'opposizione, per carità, Sinistra Italiana, Verdi, cioè ci sono anche gli altri, non siano abbastanza con le orecchie attente e ci possa essere una sorta di accettazione di nome del cambiamento, di accettazione un po' superficiale del dibattito?
ma io non è che temo, io
lo
vedo. Per quanto riguarda il terzo polo, per quanto riguarda, non parlo di tutti. Allora, per quanto riguarda il terzo polo, la proposta del terzo polo, almeno di Renzi, che Renda mi sembra un po' meno, ma non lo so, per quanto riguarda Renzi, la sua proposta storica è l'elezione del sindaco d'Italia, cioè una forma di presidenzialismo, quindi non c'è dubbio che, poi non lo so se si metteranno d'accordo, se appunto, ma i tentativi e comunque i presupposti ci sono tutti rivendicati. Io sto guardando, non le voglio dire se lei avrà capito il mio pensiero, ma dal punto di vista semplicemente di fatto c'è un terzo polo che rivendica orgogliosamente una proposta di elezione diretta del premier, quindi forme di governo presidenziali diverse, ma insomma tutte convergenti rispetto alle elezioni di un capo. Per quanto riguarda il PD, io posso dire questo, e questo mi preoccupa. Da un lato Enrico Letta ha detto espressamente, se non ricordo male le sue parole, ci opporremo con un in mezzo qualcosa del genere, cioè una netta opposizione a queste proposte della destra. Constato però che almeno in passato qualche oscillazione c'è stata. Le citavo prima il 97. Nel 97, come ricorderemo tutti, ci fu la bicamerale D'Alema per la riforma della seconda parte della Costituzione. Lo stesso PDS allora era fautore inizialmente di una razionalizzazione del governo del Premier, una sorta di razionalizzazione della forma di governo parlamentare. Poi ci fu una votazione in cui la Lega, per dispetto sostanzialmente, non doveva votare, poi votò, fece prevalere l'opzione semipresidenziale e lì, per salvare le riforme, che poi non ci furono, per salvare la bicamerale, il PD cominciò a cambiare idee, accettò il terreno di scontro proposto dagli altri e da allora poi in Parlamento, se voi andate a vedere, ci sono diversi progetti di legge, disegni di legge di riforma costituzionale presidenziale in diverse forme, anche a firma di
esponenti del
PD, autorevoli, più o meno autorevoli,
sì, anche suoi colleghi,
penso anche suoi colleghi.
Esatto.
Sì, assolutamente. Quindi possiamo dire così che io constato che all'interno di quel partito ci sono stati, adesso oggi non so, appunto mi auspico che ci sia una riflessione critica, anche autocritica, ma c'è stato in passato, nel recente, più recente passato, diversi esponenti che sono convinti che la forma di governo presidenziale in fondo non andasse male.
Si potesse esplorare. Professore, sì. Ma invece del disegno di legge Calderoli, di cui ancora sappiamo poco, no? Non abbiamo visto qualche indiscrezione.
Beh, disegno di legge.
Esatto, sappiamo insomma che cos'è. La cosa che mi ha stupito, e sembra tecnica ma ovviamente non lo è, dovrebbe interessare molto con grande attenzione i cittadini, è il fatto che la devoluzione, chiamiamola così, compreso di materie fondamentali come la scuola, secondo Calderoli possa essere fatta di fatto via decreto, cioè se la canta e se la suona il governo, per dirla in maniera un po' facile. È così? È possibile? Possono farlo? Le sembra praticabile?
Dunque, ci sono tante cose da dire, diciamo l'essenziale. Come lei dice, il disegno di legge Calderoli, almeno per come è stato presentato, sì, è vero, emargina del tutto il Parlamento, è un disegno di legge, quindi deve essere approvato dal Parlamento, ma una volta che viene approvato, ove fosse approvato, anzi il Parlamento a quel punto non avrebbe praticamente nessun ruolo, si concentrano tutte nelle mani di governo e regioni, per le intese, per la scrittura delle intese, poi il Parlamento non avrebbe nessun ruolo. Ma le dirò di più, i presupposti per la emanazione per l'autonomia, per la realizzazione dell'autonomia differenziata ai sensi del 116 della Costituzione, i presupposti sono almeno, io credo, la emanazione dei famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè i diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio nazionale, perché così prescrive 117, un articolo della nostra costituzionale, bene, le dico, le recito quello che dice l'articolo 117, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e poi a un certo punto i livelli essenziali delle prestazioni, lo Stato ha legislazione esclusiva, io dico che è una riserva di legge assoluta, cioè soltanto lo Stato, cioè il Parlamento, cioè una legge, possono fare i LEP. Ora, che cosa noi abbiamo approvato in sordina, cioè se ne parla, nessuno ne ha parlato, ahimè, la legge di bilancio, che è una legge mostra, la quale legge di bilancio a un certo punto, in un comma che viene a far ridere dirlo, il 790, dal 790 in poi, dal 791 in poi, quindi nascosto nelle pieghe, cosa stabilisce a proposito dei LEP? Che è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la determinazione dei LEP, cioè chi li fa i LEP lo fa una cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarlo al Ministro Calderoli, cioè al Ministro per gli Affari Regionali, cioè dire anche il presupposto, io dico, legislativo, cioè che dovrebbe fare il Parlamento, in realtà li fa il governo entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, che è entrata in vigore adesso, della legge di bilancio. Quindi non soltanto c'è un'espropriazione, ma c'è un'espropriazione anche di quello che, a mio modo di vedere, dovrebbe essere il presupposto e dovrebbe essere riservato al Parlamento. Quindi fa tutto il governo, la cabina di regia, come se i LEP, cioè i livelli essenziali, cioè i diritti fondamentali garantiti su tutto il territorio nazionale, fosse una misura neppure governativa, tecnica addirittura, perché questa famosa cabina di regia lavora sulle ipotesi tecniche formulate da una commissione tecnica per il fabbisogno nazionale, e così anche per le risorse, cioè dire c'è una chiara indirizzo di Calderoli, adesso vedremo sì, di tutto il governo, di non solo di accelerare, diciamo così, perché accelerare politicamente è anche comprensibile, io ho l'autonomia differenziata e cerco di farlo il prima possibile, ma in qualche modo di evitare tutti gli ostacoli. Nel disegno di legge che è stato appena scritto si dice che vabbè sì, bisogna dare dei pareri, per esempio i pareri ancora una volta del Parlamento, la Commissione Stato-Regione deve avere dei pareri, però entro 30 giorni, e se non li dà va bene, come se fossero entra stati tutto in vigore.
Professore, noi abbiamo ci rimane poco di per questa chiusura di conversazione con lei, o meglio apertura, visto che non ne parlano quasi nessuno, ma non la stupisce che su questo punto, cioè siamo a gennaio, un ministro dice a gennaio io farò questa cosa, la porto in Consiglio dei Ministri, la votiamo e bastiamo noi per votarla, e non si sentono voce dall'opposizione su una scippo così grave di una materia così importante, la scuola, la salute, cioè vuol dire materie fondamentali della nostra esistenza, che un ministro decide, che decide lui e nel governo come saranno i livelli essenziali in Italia, e nessuno fiata.
Ma io questa riflessione posso farle, è il segnale un po' di quello che diciamo poc'anzi, della emarginazione dei luoghi della rappresentanza politica e del Parlamento in particolare. Come si può dire, in tempi normali, diciamo così, cioè in forme di governo parlamentari che funzionano in modo ordinario, i nostri rappresentanti, cioè i parlamentari, i nostri rappresentanti, cioè non il nostro governo che fa il suo mestiere, ma i nostri rappresentanti, soprattutto i rappresentanti delle opposizioni, quale che sia l'opposizione, quando ci sono atti così importanti del governo, piacciono o meno, dovrebbero in qualche modo fare il loro mestiere, cioè discutere, chi è all'opposizione criticare, chi è in maggioranza applaudire. Invece il dibattito politico in Italia si fa o il governo che compie gli atti, oppure in qualche salotto televisivo, ed evidentemente i salotti televisivi oggi parlano di altro, giustamente o meno non so, però certamente che la sede propria della rappresentanza non taccia, beh, questo è un cattivo segnale, E poi ci si stupisce di quella che è la vera crisi della democrazia italiana, cioè che metà delle persone non vanno a votare. Allora io penso, visto che credo grave, gravissimo il fatto che non ci sia più un riconoscimento della propria rappresentanza, cioè che metà del popolo italiano non vada più a votare per tutelare i propri interessi, lo ritengo gravissimo, io credo che dovremmo iniziare appunto ancora una volta da qui, cioè per sintetizzare, da due passaggi. Il primo è rivitalizzare e rendere autonomo e rendere più vivace la discussione parlamentare. Mi faccia dire, come pure esempio, non è la prima volta, per tutta da molto tempo a questa parte, diciamo dagli ultimi 5 anni, la discussione sulla legge più importante dell'anno, cioè la legge di bilancio, non è fatta affatto, perché i tempi non ci sono di discussione. Questo è un problema, cioè discutiamo quello che approviamo. Noi nel 2023 anni fa abbiamo modificato i regolamenti parlamentari con l'idea che i parlamenti dovessero decidere, certo che devono decidere, ma forse se riuscissero anche a parlare, a discutere, beh, questo potrebbe essere una cosa necessaria.
Il vero cambiamento sta dentro il palazzo. Abbiamo pochissimi secondi.
Beh, no, solo per dire che l'altra soluzione è che se vogliamo garantire una rappresentanza che non sia drogata, dovremmo riflettere sulla legge elettorale. Abbiamo fatto tante leggi elettorali, una peggiore dell'altra, due addirittura incostituzionali. Beh, forse se non avessimo più la paura delle minoranze, perché le minoranze, diceva Hans Kelsen, cioè un grande difensore del Parlamento e della democrazia, sono, diceva Kelsen, più importanti della maggioranza, non perché decidono invece della maggioranza, ma perché in qualche modo contribuiscono alla formazione della volontà popolare. Ecco, se riscoprissimo l'idea che le minoranze, anche le piccole minoranze, se stanno in Parlamento è meglio, perché contribuiscono alla formazione, ripeto, della volontà popolare, ecco, avremmo fatto due grandi passi avanti, Parlamento e rappresentanza politica.
Io la ringrazio molto, Gaetano Azzariti, costituzionalista dell'Università La Sapienza. Oggi lo trovate in un'intervista sulla stampa, in un editoriale sul Manifesto. Grazie professore, è stato molto utile e prezioso.
Grazie a voi, grazie a tutti. Presto. Arrivederci. Grazie.
State ascoltando Radio Popolare.
E tra poco torniamo con l'ospite del giorno, che è Pier Francesco Maiorino. A tra pochissimo, con anche le vostre domande e i vostri interventi. Il microfono aperto.
Mio padre raccontava che alla fine della guerra arrivarono i soldati americani. Da sopra i carri armati lanciavano sigarette, cioccolata, noccioline a piene mani. Era stato tutto quanto orrendo e sanguinoso, ma il finale almeno era stato lieto. Non so se anche per noi, dopo tutto sto casino, sarà bello riguardarsi indietro. Andrà a finire così, a baci, abbracci, gente distesa nuda lungo i fossi, e brinderemo per un mese intero, almeno è quello che spero.
Finirà tutto a baci e abbracci, bicchieri in alto e poi canzoni a pacchi, e suoneremo per un mese intero, almeno è quello che spero. Baci e abbracci. Le favole si sa hanno sempre un lieto fine, e il lupo non si mangia i porcellini. La bella Biancaneve si sposa con il principe, si amano e fanno un sacco di bambini. Vorrei fare una scorta di storie così allegre, concluse da finali sorridenti, di feste nel castello con tutti gli invitati che vissero felici e contenti. Andrà a finire così, baci, abbracci, gente distesa nuda lungo i fossi, e brinderemo per un mese intero, almeno è quello che spero. Finirà tutto a baci, abbracci, bicchieri in alto e poi canzoni a pacchi, e suoneremo per un mese intero, almeno è quello che spero. Baci, abbracci.
Baci abbracci Cisco, Simone Cristicchi per raccontare cosa dovrebbe succedere a tutti noi il post pandemia. 40 giorni decisivi, titola oggi il Corriere Milano, le regionali verso le elezioni, l'esame degli staff dei tre, vi dico come inizia l'articolo di Stefania Chiale, da un lato il paradosso di Moratti, paradosso insomma dal centrodestra al terzo polo, dall'altro l'errore di valutazione di Fontana nel riproporre Gallera, i danni compiuti dalla giunta in questi anni, il candidato del centrosinistra e 5 Stelle Maiorino rilancia l'urgenza della sfida lanciata al governatore, alla sua ex vice, pur difficilissima tra virgolette, e noi il candidato Pierfrancesco Maiorino oggi lo abbiamo ospite sui microfoni di Radio Popolare. Intanto buongiorno Maiorino, grazie di essere con noi.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
La sentiamo bene, tutto a posto. Tra l'altro abbiamo la possibilità anche di inviarle delle domande che arriveranno da ascoltatori e ascoltatrici, poi apriremo anche i telefoni ovviamente al 331 6214 013 per i messaggi SMS Telegram o diretta @popolarenetwork.it per le mail. Alcune sono già arrivate. Io, se mi permette Maiorino, prima di arrivare ai sondaggi che ieri qualcosa, almeno l'ultimo che non ha fatto lei, lo diciamo chiaramente, che ha promosso un canale TV, la 7, quando l'ha invitata nella sua trasmissione, dopo ci arriviamo, ma volevo prima dire alcune cose di lei, perché insomma quando poi c'è un candidato bisogna anche come dire qualcosa di lui. Vediamo se sono preciso. Pierfrancesco Maiorino, sono 50 quest'anno gli anni, arriveranno
a maggio
arriveranno. Okay. Fondatore di giovane militante prima della FIGC, poi dell'Associazione a Sinistra, poi ha fondato, è stato il leader di UDS, l'Unione degli Studenti, fino agli anni 90, consulente al Ministero di Livia Turco nel 98 in un esperimento di apertura del Ministero a varie istanze sociali, le sue erano quelle giovanili e sociali, segretario dei DS a Milano, capogruppo in comune nei primi anni 2000, assessore di Pisapia nel 2011 alle politiche sociali, candidato alle primarie seguenti, dal 2019 eurodeputato per il PD, nel frattempo oltre a una famiglia ha fatto lo scrittore di saggi e romanzi, l'ultimo si chiama Sorella Rivoluzione, uscito per Mondadori, ma ricordiamo La resa per amor della Lombardia, Capire il disastro per guarirne le ferite con Lorenzo Zacchetti del 2020, un ebook che abbiamo presentato qua, o Nel labirinto delle paure, politica, precarietà e immigrazione con Aldo Bonomi, Bolatti Boringhieri 2018, lei ha anche molti romanzi indietro, diciamo, negli anni precedenti, più o meno questo, diciamo, dice la biografia ufficiale, giusto?
Sì, perfetto, anzi siete andati molto indietro, che nostalgia.
E beh, ci vuole un pochino, insomma, lei non è una voce, per fortuna, nuova in questa radio, l'abbiamo ascoltata spesso, quindi mi sembrava anche corretto un po' riprendere il punto. Per venire alla politica, qui ovviamente i telefoni stanno già squillando, adesso daremo subito spazio, io vedo fondamentalmente 40 giorni, vedo una campagna dal basso, giocata per lei, vedo Lecco, Como, Bergamo, praticamente ogni giorno si muove soprattutto lontano in senso positivo da Milano a caccia dei territori, vedo 40 giorni decisivi e vedo un sondaggio che dice che lei è distante 5 punti da Attilio Fontana. Guarda i sondaggi le faccio la domanda più facile, poi arriveranno gli ascoltatori, guarda i sondaggi o guarda di più il territorio, l'umore che incontra in giro?
Ma ovviamente i sondaggi, come ogni candidato, li guarda. Io sfido qualsiasi candidato, anche quelli che dicono che non li guardano, non guardate. Il problema è che bisogna dare ovviamente il giusto peso. Ne ho visto uno anche migliore di quello che ieri ha riprodotto la 7. So che ne sono convinto, insomma, che ne potranno uscire di peggiori, ma al di là dei singoli sondaggi, la verità è una, che la partita è aperta. Ed è questo il punto su cui voglio insistere, e ciò te lo dice poi in realtà moltissimo la gente andando in giro sul territorio, nelle comunità, nei confronti che si fanno nelle città grandi e piccoli. Cioè la partita è aperta perché dopo 28 anni non c'è solo l'urgenza, ma c'è la possibilità di mandare a casa la destra che in Lombardia ha fatto danni evidenti. E la partita è aperta quindi per vincere e poi per cambiare, perché bisogna cambiare le cose. In questo quadro Quindi io sono speranzoso, so bene che è una partita poi molto difficile, me lo dicono tutti ogni giorno e io non posso che sapere, diciamo, che ovviamente siamo di fronte a una sfida molto complicata, però io ci credo e credo che queste poche settimane che abbiamo davanti, una campagna elettorale brevissima, no? Velocissima, è davvero una corsa contro il tempo.
Sì, tra le più brevi che abbiamo conosciuto, tra l'altro.
Tra le più brevi che abbiamo conosciuto, anche perché il centrosinistra è arrivato tardi a individuare il proprio candidato in maniera un po' tumultuosa, diciamo così. Però diciamo che è una campagna elettorale aperta, anche perché c'è un sacco di gente che si sta mettendo a disposizione sul territorio per dare una mano o come candidati nelle diverse liste in consiglio regionale, oppure dando una mano semplicemente, ed è molto molto importante, sostenendo le nostre proposte o avanzando critiche rispetto alla situazione in cui siamo. Devo dire che a me preoccupa molto la situazione in cui è la Lombardia. Non pensavo che ci fosse questo livello di fragilità e difficoltà sociale, o meglio la ipotizzavo, ma incontro storie di grande difficoltà quotidiana, anche in misura superiore rispetto a quanto avevo immaginato. E poi abbiamo bisogno di fare grandi interventi di rilancio della sanità, del trasporto pubblico. Immagino che affronteremo questi temi.
Sì, sì, vedrà adesso. Adesso
questo è il clima, ecco.
Le do le prime tre domande, che sono tutte sulla sanità, non a caso. Le prime tre domande arrivate, diciamo, in modalità scrittura, poi apriamo anche ovviamente i telefoni, gliele faccio tutte insieme, perché sono tutte riguardano la sanità. Silvano le chiede: può indicare un'azione operativa per i primi 100 giorni che indichi l'indirizzo che vuole dare alla sanità, tra parentesi, pubblica? Federico le dice: chiederei a Mario Iorino, da medico, cosa ha in mente di pratico per risollevare la sanità lombarda. È molto simile. E invece Marcello è più polemico, dice: perché alla sanità lombarda lei propone Pregliasco e no, per esempio, Vittorio Agnoletto? Con Agnoletto il mio voto va sul sicuro. Ovviamente siamo nella radio che ospita la trasmissione 37.2, eccetera. Sono le prime tre domande, le faccio in pacchetto, Maiorino, se lei accetta. Intanto, attenzione ascoltatori e ascoltatrici, lei, Maiorino, ci conferma che accetta la pausa del GR e sta con noi anche dopo, insomma, fino alle 9.40, sì. 9.50.
Sì, sì, sì.
Ok, perfetto. Così raccogliamo un po' di domande. Le prime tre, prego.
Ma certo. Allora, le prime tre ringrazio per averle fatte tutte assieme, perché abbiamo proprio bisogno di un discorso, io credo, complessivo sulla sanità. Innanzitutto parto da una necessità. Noi dobbiamo ricostruire il sistema sociosanitario lombardo. Sono molto colpito, lo dicevo, dalle sue difficoltà accumulate negli anni. Questo è il frutto di scelte che hanno visto crescere una privatizzazione selvaggia, senza regole, molto, una pratica molto ambigua. Oggi è inaccettabile il fatto, ed è veramente un'ingiustizia sociale, inaccettabile il fatto che per tagliare i tempi d'attesa, che sono diventati abnormi e impensabili fino a poco tempo fa, devi pagare e rivolgerti al sistema privato. Quindi la prima cosa da fare è, come diciamo nel programma che settimana prossima poi presenteremo in maniera compiuta, la riduzione del 50% dei tempi d'attesa come primo obiettivo per le prestazioni sanitarie, e l'aumento dei fondi vincolati, diciamo anche in questo caso del 50% dei fondi vincolati alla sanità da destinare al settore pubblico. Cioè, noi dobbiamo ricostruire il sistema complessivamente, ci vogliono regole di ingaggio chiare tra pubblico e privato, ma è evidente che la partita si gioca nel rilancio del sistema pubblico, perché è la sanità pubblica quella che è uscita massacrata dalle esperienze di questi anni. Ciò vuol dire, primi 100 giorni, un provvedimento d'emergenza per abbattere i tempi d'attesa, e poi dopo un processo riformatore, perché abbiamo bisogno di una grande riforma del sistema sociosanitario, dico sanitario ma anche del socio, quindi penso anche a vari servizi, ad esempio la neuropsichiatria infantile, la salute mentale, le dipendenze, il tema enorme della salute delle donne. Quindi diciamo un sistema complessivamente da rimettere in moto attraverso una grande riforma, da fare innanzitutto con medici, infermieri, tecnici, operatori, amministratori locali, università,
cioè tutti quelli che sono da ingaggiare per il rilancio complessivo di un sistema che deve essere meno discriminatorio e più efficace. In questo quadro c'è un pezzo essenziale che è quello della medicina territoriale. Ciò passa dalla riaffermazione del valore dei medici di medicina generale, di infermieri, di equipe multiprofessionali. Il medico di medicina generale, che è quello che Giorgetti diceva, chi va dal medico, no? Un po' di tempo fa, con quella
chi va più dal medico, si guarda
chi
internet.
Va più dal medico, esatto, però quella boria lì di Giorgetti in realtà era onesta intellettualmente, perché esplicitava il fatto che loro stessero massacrando quel tipo di funzione cruciale. Abbiamo visto i danni che sono stati fatti, prodotti sulla vita delle persone con quell'atteggiamento. Ecco, il medico di medicina generale io credo che vada, è una funzione da riaffermare, è diventato spesso suo malgrado un burocrate che sta dietro al computer, e questo è un enorme problema che non si può buttare addosso al singolo professionista, ma i professionisti vanno aiutati a stare dentro un'offerta diversa, e quindi questa è l'assoluta priorità. Ripeto, intervento d'emergenza nei primi 100 giorni, processo di riformatore, grande rilancio del sistema del servizio pubblico, e in questo quadro attenzione sia all'ambito sociale che a quello della medicina territoriale. Ci sono poi questioni molto molto concrete che vanno affrontate, su questo se volete ci dilunghiamo ulteriormente, ma insomma noi abbiamo bisogno di un'agenda, di una centralizzazione ad esempio della programmazione di ciò che riguarda gli interventi da portare avanti, l'incentivazione dell'uso della telemedicina, un diverso coinvolgimento anche delle associazioni e dei punti di vista dei malati. Guardate, questo è un punto cruciale. Io ho in mente tra l'altro di mettere in campo, una volta eletto presidente, non solo la giunta con gli assessori eccetera, ma anche un punto, una sorta di comitato permanente per i diritti del malato, che sia seguito direttamente da figure indipendenti dalla politica, per avere sempre un monitor perfino sulle cose che facciamo noi, un punto d'osservazione permanente che riguardi le denunce di ciò che non va bene, e anche magari il fatto che ogni tanto va in ogni caso disturbato positivamente il manovratore, dicendogli guarda che avevi promesso questo e ora siamo in questa situazione. Quindi io penso davvero a un lavoro enorme di squadra su un tema tanto cruciale. Poi ci sono battaglie politiche nazionali, penso che c'è un tema enorme di rilancio delle risorse nel mondo della sanità, c'è stato un disinvestimento negli anni, purtroppo lo dico da persona di centrosinistra, di sinistra, questo ha riguardato governi di segno diverso, perché purtroppo è stata una sottovalutazione politica nazionale clamorosa, quella sulla centralità della sanità e, fatemelo dire da assessore ai servizi sociali per 8 anni, anche della questione proprio sociale, delle sofferenze sociali. E quindi il presidente di Regione Lombardia, io lo voglio che batte il pugno sul tavolo e fa sentire su questi temi anche tutto il suo peso politico. Poi ci sono questioni che riguardano ambiti relativi ai diritti delle persone. Io credo che ad esempio ci voglia molta chiarezza su un punto, facevo riferimento al rilancio dei consultori riguardanti la salute della donna. Credo che abbiamo bisogno di reimmaginare politiche di prevenzione, di informazione, anche di carattere sessuale. Penso poi che dobbiamo dire che in Lombardia si applica senza se e senza ma la legge 194. Il diritto all'obiezione non può in alcun modo colpire il diritto delle donne e delle ragazze a decidere di sé in relazione all'interruzione di gravidanza.
Allora,
anche questo è un aspetto essenziale. Infine, vicenda Pregliasco, nomi eccetera, non eludo la domanda, so che è stato un tema anche dibattuto nella vostra radio, grandissima stima nei confronti di Vittorio Agnoletto. Alcuni mi dicono ma perché hai scelto Pregliasco e non scegli Agnoletto, ma questo secondo me non è un modo giusto di ragionare. Noi abbiamo bisogno di diverse voci e di diversi protagonisti. Credo che il dottor Pregliasco, che è una persona che indubbiamente ha un lungo curriculum e fa anche tante cose peraltro pure nel sociale, e che adesso viene dalla sanità privata, sia un valore aggiunto, l'ho sempre detto in questi termini, non è come dire, arrivato mettendo in discussione la nostra impostazione, e non lo ha mai fatto, non lo farà mai, peraltro mi permetto di dire con molta modestia che sulla centralità del sistema pubblico garantisco io, e quindi non è che ci debbono essere, ci possono essere dubbi su questo terreno, come ci sono anche tante altre voci del mondo medico sanitario che si candidano nelle diverse liste. Io credo che chi viene, chi in questo momento, guardate, in Regione Lombardia, che è stata anche così drammaticamente blindata sul piano politico con lottizzazioni orrende, lottizzazioni a cui dobbiamo porre fine, chi in questo momento alza la mano e dice io sono pronto, ci metto la faccia, mi candido, beh, vada ringraziato, non debba costituire un timore. Quindi su questo piano andiamo avanti con molta decisione e determinazione.
Allora, lei oggi presenterà tra l'altro la sua lista, dopo magari nel giornale radio proviamo a rimettere a posto il collegamento che si sta un po' rovinando, la sentiamo comunque, però abbiamo qualche di fastidio ogni tanto di ricezione, ma per il momento va bene così. Lei oggi presenterà la sua lista, la lista del presidente Maiorino, non le chiediamo anticipazioni, tanto poi racconteremo, ci sono i nomi, poi se vuole lo dice lei, ma fra poco insomma sarà pubblica, noi non bruciamo i tempi delle presentazioni altrui, ma diamo la voce, cominciamo a dare la voce anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Buongiorno ascoltatore e ascoltatrice, il tuo nome?
Buongiorno, salve. Salve a tutti, saluto Pier Francesco Maiorino, candidato, sono contento che sia lui candidato. E,
domanda.
Mi è piaciuto la domanda è impostata sull'ambiente soprattutto, anche se io spezzo una lancia a favore di che entri nella squadra anche Agnoletto, perché con Agnoletto diciamo... penso che la squadra sia molto forte sulla questione sanità. La mia domanda però era sull'ambiente, perché io sono un attivista ambientalista, sono stato per una trentina d'anni anche presidente di un circolo Legambiente, coordinatore nel Pavese, e l'altro giorno ho firmato per una candidata ambientalista, Alda La Rosa, che molto probabilmente se riusciamo a raccogliere queste firme dovrebbe entrare tra i candidati. Lei ha fatto le battaglie importantissime per la difesa dell'ambiente qui nella nostra zona, l'abbiamo fatta anche noi come Legambiente, e soprattutto la nostra zona è una zona molto tartassata a livello ambientale, parliamo della zona della raffineria di Sannazzaro. Allora, la raffineria di Sannazzaro
dei Burgundi
Avuto attorno a pochi metri di distanza è stata costruita una mega discarica mostruosa di cemento amianto, e la Regione Lombardia non si è fatta nessuno scrupolo di affidare questa gestione dello smaltimento di questo caso di quei rifiuti del cemento amianto a un privato. E questa cosa qua è stata una cosa veramente pazzesca, perché figuratevi che si trova a poche decine di metri dalla più grande raffineria d'Europa dell'EMU, non so se poi verrà chiusa o diventerà un deposito carburante.
Devi comunque essere più breve, perché sennò non finiamo più con la domanda. Cosa farà su questo?
Guarda, cerco di stringere, la questione è questa qua. Bisognerà assolutamente impedire che questa zona sia ulteriormente tartassata, perché si parla di
chiarissimo voce. Però va bene, bisogna lasciare spazio anche agli altri, perché 4 minuti per ogni domanda non ce la facciamo.
La questione è questa qua: cambiare assolutamente paradigma, cambiare assolutamente
perfetto, grazie. Il tuo nome?
Io sono Gaspare.
Grazie Gaspare, grazie. Saluto, ne prendiamo un'altra. Buongiorno ascoltatore e ascoltatrice, il tuo nome?
Pronto?
Ciao.
Senti, noi siamo in 3 che votiamo Maiorino.
Scusami?
Maiorino. Noi siamo in 3 che votiamo Maiorino.
In casa, in famiglia?
Sì. Però mi raccomando. Sì, d'accordo. Datemi tante botte. Però cercate di vincere, perché se stavolta lo perdiamo, perdiamo tutto, la sanità e tutto. E io ho letto, mi sarebbe piaciuto moltissimo, perché io lo ascolto tutti i venerdì.
Tutti venerdì qua. Ma intanto grazie.
Ciao.
Ciao, grazie. Auguri. Grazie anche a te, ciao. Buone cose. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome, così ne prendiamo tre.
Sì, pronto?
Ciao.
Ci sono, ciao, sono Sebastiano.
Ciao Sebastiano.
Allora, io ho un dubbio che risale alle primarie di quando il signor Maiorino si era presentato, mi pare, con Balzerani forse, sì. Questo per dividere la sinistra e far vincere in carrozza un alieno come Sala. E poi ci siamo trovati Maiorino assessore di Sala. Allora, siccome il poeta diceva a pensare male si fa peccato e spesso ci si azzecca.
È chiara la domanda.
Su questo.
È chiara, grazie. Grazie Sebastiano. Allora, Maiorino, lei ha due minuti perché poi c'è il giornale radio. Scelga lei da cosa cominciare, tanto le abbiamo segnate e poi rispondiamo a tutto il resto.
Ma intanto la prima cosa che voglio dire è che noi dobbiamo vincere, ha ragione la signora che ha detto che ce la dobbiamo fare e quindi ci dovete dare una mano, nel senso che abbiamo bisogno di questo tam-tam, che deve essere un tam-tam forte tra tutte e tutti. Noi peraltro non abbiamo, non so, i grandi milioni di altri candidati che riempiono di manifesti un territorio grande come la Lombardia, non ce li abbiamo e non ce li avremo, e dunque abbiamo bisogno di questo grande tam-tam sociale e noi ce la mettiamo tutta. E peraltro voglio chiarire una cosa, perché se no sembra, ascoltando alcuni commenti, ci può essere un equivoco nei confronti di Vittorio Agnoletto. Le porte sono spalancate, non aperte. Questo non è mai stato messo in discussione in alcun modo da parte mia o di nessuno all'interno della coalizione, ci mancherebbe pure. Ripeto, grande stima nei confronti di quello che ha fatto e che fa. Per quello che riguarda invece il tema dell'ambiente, penso che abbiamo bisogno di una rivoluzione ambientale in Regione Lombardia in due direzioni diverse. La prima, molta più salvaguardia per le nostre terre, difese per la nostra terra, per i nostri beni comuni. Siamo, ragazzi, la regione più inquinata d'Europa, neanche d'Italia, d'Europa, e la destra si è girata dall'altra parte. Ora non dico che arrivo io e la qualità dell'aria in qualche mese cambia, è ovvio che no. Ci vuole un lungo lavoro, ma ci vogliono delle scelte e basta col negazionismo climatico. L'ha fatto Bolsonaro nel mondo, io avevo detto che Fontana è un piccolo Bolsonaro in questo senso, in questa direzione. I giornali di destra mi hanno attaccato, ma ne sono convinto, cioè la Lombardia è stata negazionista sul grande tema degli effetti della crisi climatica. Questo vuol dire cambiare politiche in varie direzioni, innanzitutto sostenendo il trasporto pubblico, ma non solo, facendo anche politiche di efficientamento energetico diverso, sostenendo le comunità energetiche, lavorando a contatto con gli agricoltori, perché il mondo dell'agricoltura sia pienamente a bordo negli interventi riguardanti la transizione ecologica e gli effetti della crisi climatica. Insomma, ci sono davvero tantissime questioni aperte. Non ho ben capito la domanda sulle primarie che mi è stata fatta. Io dico
che
solo
lei
una cosa.
È stato il cavallo di Troia di Sala.
Adesso l'ho capito. Non volevo stimolare una riproduzione così brutale.
No,
della
vabbè,
domanda.
Io so che no, un po' noi siamo.
Però per capirsi.
Un po' il nostro ruolo.
Certo. No, io sono orgogliosissimo di quello che ho fatto nel 2015, perché ho partecipato alle primarie, da sconfitto ho sostenuto chi le ha vinte, credo che si debba fare così, e sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto, l'assessorato ai servizi sociali, prima con Giuliano Pisapia, poi con Beppe Sala, e credo che ci voglia unità e poi dopo radicalità sui contenuti, perché la politica deve cambiare le cose, non può diventare una mera spartizione di poltrone, non serve a niente, alla fine diventa poi qualcosa, come spesso accade, di poco creduto dalle persone, se diventa il gioco del potere fine a se stesso.
Allora, abbiamo tantissime domande, le dico, molto belle, molto interessanti, alcune troppo puntuali, ma riusciremo a cavarcela. Dagli ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio, e torniamo subito dopo con voi, col microfono aperto, ancora per una ventina di minuti con Pier Francesco Maiorino. State, come si dice, in onda. Il microfono aperto di Radio Pop col candidato alla presidenza della Regione Lombardia per Centrosinistra e 5 Stelle, Pierfrancesco Maiorino, ancora in linea con noi. Stavo sfogliando, intanto prendiamo le telefonate, blocchiamole subito così diamo voce agli ascoltatori e ascoltatrici. Le faccio un elenco però, Maiorino, lei se provi ad annotarselo, vediamo, perché poi se riusciamo sì, rispondiamo piano piano a tutti, perché poi le domande girano, no? Allora, opere di viabilità inutili, sono tantissime le richieste specifiche sulle opere. Opere di viabilità inutili, lo sappiamo, ce ne sono tante, la nuova tratta D della Pedemontana, molto contestata da alcuni ascoltatori, vari assortiti, la questione dell'allargamento della Brughiera di Malpensa, qualcosa ha già risposto, ma ovviamente io le dico cose specifiche, poi lei non potrà rispondere a tutte le cose specifiche, lo sappiamo, ma io intanto le segniamo. Lombardia per i diritti dei bambini e delle bambine, poi abbiamo una domanda sulla scuola, famiglie italiane che scrivono i figli a scuola dell'obbligo private grazie ai voucher della regione, cosa farà? L'autonomia differenziata, qual è la sua posizione? Le politiche per il lavoro contano qualcosa nella regione? Si può fare qualcosa? Chiede Vittorio. Poi ovviamente c'è cosa farà, cosa propone nelle valli dove si vincono e si perdono, secondo molti ascoltatori, le elezioni. Cosa farà di Trenord per riformare, e ovviamente della relazione con Comunione e Liberazione, che molti qua vedono, almeno 4-5 ascoltatori e ascoltatrici, la indica con un sistema di potere all'interno della regione. Sono troppe, lo so Maiorino, non è impossibile che rispondiamo a tutto, ma io le faccio l'elenco. Poi Fiorella Cindio, che è presidente della Fondazione Rete Civica Milano, le chiedeva se metterà sul sito tutte le proposte, le domande appunto di ascoltatori e ascoltatrici, ma di elettori, elettrici, di cittadini, per contribuire con le loro proposte, le loro idee, cioè se userà una piattaforma digitale, perché è impossibile che lei e tutto il suo staff, anche se siete un po', risponderete a tutto. Quindi se ci sarà la possibilità di avere una dimensione di partecipazione digitale, e dopo tutta questa spatafiata diamo pure la parola agli ascoltatori, lasciamo a lei la sintesi. Poi ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome? Pronto, pronto?
Simone da Milano.
Eccoti, il tuo nome?
Buongiorno.
Ciao.
Simone da Milano. Ok.
Domanda.
Sì, domanda subito. Signor Maiorino, è un'ottima opportunità per questa cavolo di regione, che chi veramente sta ascoltando bisogna votarla assolutamente, prima cosa. Perché
però questo è appello, che non va bene l'appello al voto, perché siamo in par condicio. A noi interessa la tua domanda.
Va bene, la domanda è: il progetto Bella Milano, che è stato sponsorizzato giustamente da Maiorino stesso,
sì,
può continuare o non deve continuare, perché è stato interrotto?
Okay. Giusto? Intanto la domanda è chiara, domanda grazie è mille. Grazie. Ne prendiamo un'altra. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome?
Buongiorno.
Ciao.
Sono Paola, cittadina sessantenne di Milano. Volevo chiedere a Pierfrancesco, rispetto alla questione medici di base, lui sta girando in lungo e in largo la Lombardia, lo sto seguendo, e so che la questione medici di base non è una questione solo di Milano, soprattutto per gli anziani.
Se mi permetti, ti dico che la domanda più gettonata di tutto il microfono aperto è: cosa farà per i medici di base? È proprio questa.
Quindi l'hanno già detta.
No, la stai ricordando tu, aspettavo che qualcuno telefonasse.
La cosa interessante secondo me è che non è soltanto una questione milanese, io credo che questo sia uno dei, diciamo, le riscoperte di Fontana, oltre a questione della sanità in generale, la gente, credo, e io volevo capire da lui quando è stato nelle valli se ha toccato con mano questo problema.
Adesso lo vediamo subito, Laura. Grazie
Paola.
Mille. Paola, scusami, ormai sono segno 27 nomi. Guarda, sono arrivate 150-200 domande.
Volevo solo dire una cosa a una persona che aveva parlato, che aveva citato prima la questione delle primarie. E io vorrei ricordare un po' a tutti che è la prima volta che abbiamo un candidato di sinistra, e un candidato di sinistra amato nonostante sia del PD.
Grazie Paola. Grazie Paola.
Però.
Grazie, ciao. Pierfrancesco Maiorino, a lei. In che ordine parte? No, deve sceglierne, deve sceglierne qualcuno.
Sono tantissime, ovviamente le domande sono tantissime, scelgo cercando di fare un discorso che abbia un capo da coda, ma le domande sono tantissime, e mi fa molto piacere, perché io credo che si stia dimostrando una cosa: abbiamo bisogno di una regione molto più ambiziosa innanzitutto. Cosa è successo in questi anni? La destra ci ha abituato al fatto che regione si può girare dall'altra parte e che può non occuparsi di alcune grandi questioni, poi fa un po' di lottizzazione politica mettendo gli amici degli amici a dirigere grandi strutture sanitarie, distribuisce un po' di fondi e il gioco finisce lì. E invece no, io credo che innanzitutto, ad esempio, Regione Lombardia debba essere quella che fa nuove politiche per il lavoro. Ci siamo abituati davvero al fatto che la più grande istituzione legata a una delle regioni più significative d'Europa, che pure ha perso posti e colpi nel contesto europeo sul piano del prodotto interno lordo in questi anni, però ecco, la più grande istituzione non debba fare politiche per il lavoro. Io non condivido questa cosa. Vuol dire, da una parte, essere in campo con politiche attive che riguardano le condizioni, ad esempio, di aziende in crisi, quando esse cercano interlocutori politici e istituzionali. Dall'altra vuol dire affrontare alcuni enormi temi, ne cito tre molto brevemente. Il primo, il raccordo tra formazione professionale, tecnica e mercato del lavoro. Abbiamo bisogno di sostenere la formazione permanente come occasione per l'inserimento e l'ingresso nel mercato del lavoro. Seconda questione, di cui si parla sciaguratamente solo quando abbiamo di fronte i lutti: la sicurezza sul lavoro. Io credo, ne ho parlato proprio con i sindacati degli edili pochissimi giorni fa in un confronto in provincia di Como, io credo che noi abbiamo bisogno di una nuova serie di interventi e controlli per affrontare il tema della sicurezza sul lavoro. Terzo aspetto è quello, fatemi ragionare in un'ottica europea, è quello del salario minimo. Cioè, la Lombardia è diventata in questi anni anche un luogo dove il lavoro magari lo trovano le persone, ma i salari sono da fame. E ciò riguarda a volte anche lavori che sono determinati dall'istituzione regionale quando essa determina gli appalti. Ora, anche in questo caso, lo dico con molta ambizione e ovviamente modestia ed umiltà, non è che vi sto dicendo che il presidente Maiorino, la giunta Maiorino in pochi mesi risolve la questione salariale, però viva Dio, iniziamo ad occuparcene anche quando abbiamo responsabilità istituzionali, lo dico peraltro a tutto il mondo politico a tutti i livelli. Una nuova ambizione per la regione vuol dire affrontare il tema della sanità. Noi dobbiamo reinsediare il sistema della medicina territoriale, cioè ridare forza ai medici di medicina generale, permettere loro di lavorare efficacemente, sostenere gli infermieri, lavorando anche un po' di fantasia. Faccio un esempio molto banale da questo punto di vista per tentare di farmi capire. Ad esempio, abbiamo come regione la proprietà di tantissimi appartamenti sciaguratamente vuoti e vanno dati, quindi case Haller, che vanno messe a disposizione delle persone senza casa. Sono 15.000 circa gli appartamenti vuoti. Nei piani terra degli edifici Haller spesso ci sono spazi vuoti, ma lì ad esempio si potrebbero con poco mettere a disposizione dei luoghi per ospitare equipe infermieristiche in alcuni luoghi più complessi, o ancora per far sì che ci sia una ripresa dei servizi sociali, socioassistenziali. Parlo di cose molto molto concrete. Penso ad esempio al livello di assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti messi a disposizione nelle nostre città, nelle nostre comunità. È assolutamente inadeguato, palesemente inadeguato. E questo vuol dire
spostare risorse pubbliche in queste direzioni. Ovviamente non sarà facile, bisognerà anche colpire degli interessi consolidati e fare molta molta lotta agli sprechi e a qualche privilegio che in questi anni si è consolidato con la destra, ma mettere a disposizione risorse in queste direzioni, fare un grande patto col privato sociale, col terzo settore sul tema dell'assistenza domiciliare, o affrontare la questione della salute mentale, della neuropsichiatria infantile, ma insomma siamo di fronte a famiglie che aspettano 24 mesi per una visita in un reparto di neuropsichiatria infantile che riguardi un bimbo, un ragazzino che magari porta con sé una forma di fragilità che diventa un piccolo tsunami nella famiglia. E tu cosa gli dici, istituzione? Aspetti 24 mesi a fare questa visita. Ma già solo questo basterebbe per ribaltare le cose, ed è da qui che dobbiamo ricominciare per fare questo.
Devo ogni tanto intervenire e farle fare delle domande anche in più, perché tanto non ce la faremo a rispondere a tutto. Adesso è arrivata la richiesta.
Però mi appassiona, Iampaglia, lei non sottovaluti il fatto che il tema mi appassiona, però adesso sarò più sintetico, giuro. Per fare questo però bisogna, riorganizzare il sistema e fare alcune scelte. Una di queste, l'accennavo prima, la riprendo: basta con la lottizzazione politica delle strutture sanitarie. E guardate che la lottizzazione politica, che in alcuni casi i giornali fotografano mettendoci di fianco al direttore della tale struttura sanitaria, la sigla Forza Italia o Lega, non la si risolve mettendoci quelli del PD, tanto per dire. Non è che io penso a fare una lottizzazione di senso contrario. Abbiamo bisogno di procedure terze, indipendenti, per scegliere sulla base del merito e dell'esperienza e non della fedeltà politica. E questo è un tema che riguarda l'igiene pubblica delle istituzioni. Poi ci sono tantissime altre questioni, c'è la questione dell'infanzia, della scuola. Sono molto d'accordo sul sostegno alla scuola pubblica a cui si faceva riferimento, ci mancherebbe pure, e l'autonomia di Calderoli mi spaventa, tra le altre cose, perché punta alla regionalizzazione della scuola. Io dico giù le mani dalla scuola pubblica, fatemelo dire anche da padre. Tutto questo discuteremo in queste settimane spesso, e ha ragione Fiorella di Cigno quando ci ricorda di usare delle forme di partecipazione attiva. Da settimana prossima il programma sarà assolutamente accessibile e potrete contribuire con consigli, idee, proposte e anche qualche critica.
Non si dimentichi che poi ci deve dire dove le persone possono venire a diventare volontari, certo, della campagna, fare domande, eccetera. Intanto ecco gli ascoltatori che attendevano. Buongiorno ascoltatore, ascoltatrice, il tuo nome.
Buongiorno, sono Luisa. Io volevo chiedere a Maiorino, per quanto mi interessa moltissimo la situazione ambientale, prima di tutto se ha intenzione di procedere per diminuire il consumo del suolo. Per esempio, la regione ha fatto delle leggi che tutti adesso possono costruire, certo, qui là, molto libertaria.
Luisa, una cosa gravissima, segnalo perché... che siete già quattro a chiedere se ci sarà un intervento specifico su questo. Brava.
Uno e un'altra ancora, per favore, mettere in funzione e preparare i vari metro che da Milano partono, vanno verso Magenta, vanno verso
trasporto pubblico Lazza, integrato,
eccetera, eccetera. Ecco, e smettere di costruire strade inutili e autostrade inutili. Questo per quanto riguarda l'ambiente. Queste
grazie Luisa, grazie.
Prego.
Intanto, ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, la tua domanda, il tuo nome e la tua domanda.
Sono Luisella.
Ciao Luisella.
Allora, ancora sentite una parola che riguarda i diversamente abili. Diversamente, la regione Lombardia è una delle regioni peggio messe sul discorso dell'autonomia. Le case, barriere architettoniche, inserimento al lavoro, e andiamo avanti così. Non c'è una sola parola, anzi, bisogna anche dire che vengono tolti i servizi.
Luisella, sei stata chiarissima. Questo è c'è un punto specifico nel programma, lo sto come dire, sfogliando anche per aiutarmi anch'io a orientarmi. Adesso facciamo rispondere.
E anche per l'ambiente, ricordo che io sono di Gallarate e la grande Malpensa sta distruggendo.
Sì, l'abbiamo detto, la brughiera, ci arriviamo. Grazie mille Luisella.
Ok.
Grazie. Ciao. Scusate, andiamo rapidi perché mancano, candidato Maiorino, mancano 5 minuti. Proprio di quelli, ahimè, secchi, con la tagliola che poi arrivo, dando tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Tra le tante domande c'è anche quello di non deludere il vasto popolo del serbatoio di sinistra che non vuole più andare a votare. Gliela segnalo perché almeno 6 persone l'hanno detto con toni più o meno accesi, più o meno polemici o positivi nei suoi confronti. A lei, come sempre, la scelta di come riuscire a tessere. Io più di così non riesco a fare.
Allora, innanzitutto parto da questa domanda sulla disabilità, sui diritti delle persone con disabilità, che mi pare un aspetto importantissimo che faceva, mi sembra, Luisella. Allora, io quando sono arrivato assessore alle politiche sociali a Milano con Pisapia ho portato ad aumentare gli investimenti riguardanti il settore della disabilità da 28 a 44 milioni di euro per il Comune di Milano, in quel caso ovviamente ci siamo mossi in totale controtendenza nazionale tra il 2011 e il 2013 e credo che questo sia l'approccio, cioè investire su innovazioni e servizi adeguati alle persone con disabilità. Questo vuol dire cose molto diverse tra loro, perché ci sono situazioni disabili gravissimi e persone che vanno sostenute nei percorsi di vita indipendente, come dicono i miei amici della Leda, o di sostegno all'autonomia. C'è il tema del dopo di noi, c'è tantissimo, ne parleremo, sarà un pezzo essenziale del programma, è un racconto dell'inversione di tendenza. Il tema dei diritti delle persone con disabilità non è una voce in più, è, io credo, proprio un modo per raccontare una diversa maniera di intendere l'istituzione regionale. Infrastrutture, io sono perché si facciano, non quelle inutili. La pedemontana in questo tratto che colpisce diversi comuni della zona della Brianza, come giustamente dicono gli amministratori, è un intervento lì sbagliato e mal progettato. Ci sono altre porzioni di territorio lombardo che soffrono invece di assenza totale di collegamenti. La scelta deve essere innanzitutto quella sul trasporto pubblico, sia su ferro che pure, non dimentichiamocelo, su gomma, perché a proposito di valli e territori lontani, in alcuni casi un autobus che non passa per ore non fa notizia ma crea un macello in alcuni contesti, e credo che si debba essere molto rigorosi in questa direzione. Ci vuole, lo dicevo prima, una grande rivoluzione sul piano ambientale, fatta di alcuni anni di grande lavoro. Anche qui alcune scelte si fanno subito. Ad esempio ce n'è una che riguarda la diminuzione del traffico di natura commerciale, merceologica, sul piano del trasporto su ferro che insiste nella stazione centrale, che diventa un grande tappo che condiziona il trasporto pubblico su ferro in varie direzioni, ma ce ne sono altre che riguardano la necessità di rivedere le tariffe. Io sono per sostenere molto l'utenza attraverso politiche tarifarie coraggiose, quindi più possibile aiutare le categorie in difficoltà per far sì che utilizzino, è anche un fatto in alcuni casi preventivo educativo, per far sì che si abituino sempre di più a utilizzare il trasporto pubblico. Ovviamente il trasporto pubblico non possono essere la schifezza indegna di oggi, e questo è un tema che riguarda il lavoro, dicevo, di alcuni anni che Regione deve fare, mi permetto di dire, facendo delle scelte coraggiose e non guardando in faccia alla dimensione degli interessi consolidati che è cresciuta in questi anni. Sulla questione non deluda gli elettori di sinistra, eccetera, io ribalto il ragionamento, dico a tutte quante, a tutti quanti, sentiamoci tutti addosso la responsabilità di un cambiamento in Regione Lombardia. Io chiedo di essere sostenuto e di sostenere le liste che mi accompagnano, le candidate e i candidati in consiglio regionale, in quest'ottica. Proviamoci assieme. Questa volta abbiamo più chance che in passato e anche molte più necessità, perché insomma, nel frattempo la situazione è diventata veramente una situazione che fa rabbrividire in alcuni casi, e Regione Lombardia deve essere cambiata radicalmente. Mi faccia concludere con una cosa: io voglio anche una regione antimafiosa, è un tema di cui si parla pochissimo, c'è stata una sciagurata rimozione della questione, del resto Fontana e Letizia Moratti sono tra quelli che negli anni hanno sostenuto, anche dal 2009 Letizia Moratti, che la mafia non esiste nei nostri territori, e ciò ha fatto sì che le istituzioni non si impegnassero a sufficienza su questi temi che riguardano trasparenza, sostegno alle vittime, educazione alla legalità, gestione dei beni confiscati alle mafie.
Qua, insomma, però,
sono tutti temi su cui ci deve essere un grande cambio, e ora mi interrompo, ma sono fiducioso del fatto che possiamo farci.
Allora, se 28 vi sembrano pochi, io la traduco un po' come un'opera, no? Perché ci vuole una lirica per una campagna elettorale. Cambiamo la Lombardia, pierfrancescomaiorino.eu al momento, poi immagino avrete molti altri proposte, siti, oggi la presentazione della sua lista, pubblicheremo questo microfono aperto così anche ascoltatori e ascoltatrici poi potranno fare altre domande, le raccoglieremo, speriamo non sia l'ultima volta, grazie Pierfrancesco Maiorino, intanto sì, buona
campagna.
Posso
concludere dando un indirizzo?
Prego,
posso concludere,
certo,
dando un indirizzo, chi dovesse scriverci, do questo: info@maiorinopresidente.it. Ricordatevi, okay, che Maiorino la prima I è lunga.
È una I lunga. Come corta la campagna, la I è lunga. Allora, info@maiorinopresidente.it. Buon lavoro, Pierfrancesco Maiorino.
Scrivetemi. Ciao, grazie, arrivederci.
Arrivederci, grazie a lei. E noi lasciamo lo spazio alle note dell'autore e poi all'approfondimento di Luigi Ambrosio sul PD.